Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, puntata 122 del Pointer Podcast. Dopo quella della scorsa settimana in cui eravamo solo io e Eugenio, siamo tornati con un ospite. Ciao, intanto, aspetta, salutiamo un attimo Eugenio, che se no...
Ciao a tutti, ciao Luca.
Ciao, mi stavo dimenticando le buone abitudini di salutare tutti quanti. E dopo aver introdotto Eugenio, introduco anche il nostro ospite, che è, se ci seguite nella Pointer Chat potreste averlo intuito, Lorenzo Sciandra, Senior Software Engineer a Microsoft. Ciao Lorenzo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Luca, ciao Eugenio, grazie, è un piacere essere qua.
Allora, come prima cosa, come facciamo un po' sempre con tutti gli ospiti, ti lascio del tempo per presentarti, raccontarci un po' qual è stato il tuo percorso, come sei arrivato a Microsoft, qual è stato anche il tuo percorso anche di studio, che è sempre un tema interessante da toccare.
Certo, volentieri. Allora, io vabbè, appunto mi chiamo Lorenzo Sciandra, vengo dal profondo Piemonte, quindi una zona un po' lontana dall'Emilia Romagna, provincia di Cuneo addirittura, figuriamoci. E praticamente io ho fatto, come capita spesso dalle mie parti, sono andato all'Università Torino, ho fatto il Politecnico, triennale ho fatto Ingegneria Fisica e poi per tutta una serie di ragioni sono passato su Computer Engineering. In particolare al Poli la magistrale in Software Engineering ha tutta una serie di percorsi dentro e io avevo fatto il percorso, diciamo, di realtà virtuale Computer Vision, quindi molto molto grafico, diciamo. E poi, come sempre, uno studia delle robe e poi finisce a farne altre. Nel 2017 mi sono spostato a Londra e dopo un paio d'anni nel giro delle startup così sono finito a lavorare in Microsoft, dove sono tuttora appunto come Senior Software Engineer.
E attualmente ti stai occupando quindi principalmente in Microsoft di React, giusto?
Più o meno, è una roba un po' contorta, però praticamente io adesso sono uno sviluppatore React Native di base, quindi questa tecnologia che poi magari esploriamo anche un po' meglio nel dettaglio che cos'è, e il mio ruolo in questo momento è più di quasi di relazioni internazionali. Io sono, a parte il mio percorso professionale come diciamo appunto ingegnere dentro Microsoft, io sono anche uno dei maintainer di questo progetto qua e lo sono da molto prima di entrare in Microsoft, quindi adesso il mio ruolo in buona parte è anche quello di praticamente fare da ponte tra quello che è React Native come progetto, quindi anche lavorare tanto con Facebook, che adesso si chiama Meta, e diciamo tutto quello che succede all'interno di Microsoft. E difatti è stato anche molto carino per me quando mi avete invitato a andare a vedere alcuni vecchi episodi, ascoltarmeli, perché tra i vecchi episodi vostri c'è sia un episodio con Nicola Corti che uno con Riccardo Cipolleschi. Adesso sono tutti e due dentro Meta qua a Londra e praticamente lavoro quasi più con loro che con alcuni miei colleghi Microsoft, quindi è molto curioso per me vedere questo spaccato di queste due persone prima che entrassero in Meta e vedere come il tempo fa cambiare le cose, no? È molto molto, è stato molto molto curioso anche quello.
E vabbè, hai nominato React Native, penso che almeno di nome chiunque lo conosca, però magari non tutti sanno che cos'è, cosa ci si può fare, ce lo spieghi brevemente?
Certo, volentieri. Allora, React Native, come suggerisce il nome, è diciamo il fratello minore di React.js. React.js è una libreria per web, per fare soprattutto controllo della UI, ma poi nel corso degli anni è diventato anche qualcosa di un po' più potente. E React Native praticamente è quest'altra tecnologia sviluppata sempre da Facebook che prende un po' l'approccio di React, il modo di scrivere codice in React, quindi basato su JavaScript, e usa quella logica lì per controllare, diciamo, il mondo nativo. E qui la metto molto molto ampia, perché anche se React Native, il progetto in sé, nella repo di GitHub parla solo di iOS e Android, in realtà il concetto di base di avere JavaScript che tramite un metodo controlla lo stack nativo si può espandere. Infatti a Microsoft quello che abbiamo fatto è stato anche espanderlo su macOS, su Windows. Ci sono addirittura progetti che paradossalmente prendono React Native e lo portano su web. Poi ci sono anche tvOS e altre piattaforme. Comunque, di base, l'idea è che c'è, almeno in questa fase, React Native e questo bundle JavaScript che uno mette dentro un'applicazione nativa, e poi c'è questo extra elemento che adesso viene chiamato il bridge, il ponte, che permette a questo codice JavaScript di comandare il lato nativo, quindi dire iOS, dentro questa app renderizzami questa UI, o piuttosto fai funzionare questa logica in questo modo, mandami indietro quando l'utente preme un bottone. E questo ha anche una grossa potenzialità, perché con questo, diciamo, elemento di mezzo che è componibile, uno apre anche le porte a quello che è tutto il mondo che noi chiamiamo brownfield. Questo vuol dire che uno non deve per forza, diciamo, partire da zero, fare un'app di React Native e, diciamo, vivere solo nel mondo e nel mindset di React Native, ma uno può prendere un'applicazione nativa preesistente, aggiungerci questo componente, questo bridge, dentro, e poi usare React Native solo per alcuni elementi. Quindi, ad esempio, in Microsoft usiamo tantissimo questo approccio nei nostri progetti più grossi, quindi tipo pensa a Office, pensa, che ne so, Word, per esempio, Word, Excel, PowerPoint, tutta la parte dei commenti, sia che tu sia nella app mobile o che tu sia sull'app desktop, solo quella parte lì, il commento, è fatto in React Native. Lo chiamiamo, in particolare quello lì mi pare si chiama il Modern Commenting, quella feature. Poi vabbè, è un esempio, ce ne sono tante altre, e ovviamente abbiamo anche altre app in cui facciamo Greenfield. Però, appunto, React Native ha un po' questo elemento di composizione che lo rende molto flessibile.
Prima hai detto che quando... Ora, ok, sei in Microsoft e stai lavorando su React Native, ma sei un maintainer da prima che entrassi in Microsoft. Come hai fatto a diventare maintainer di React Native? È una storia di quanto tempo fa, più o meno? Da quant'è che lavori su questo framework?
Allora, ti dirò, succede probabilmente molti anche altri maintainer, non so se avete avuto anche tante altre persone che lavorano così nell'open source, ma di solito ci cadi un po' dentro il ruolo, cioè non è mai una cosa che adesso da qua a 6 mesi voglio diventare un maintainer React Native. No, di solito succede quasi l'opposto. Tu stai facendo della roba e poi succede che ti dicono ma guarda, stai facendo sta roba, ti diamo l'autorizzazione, no? Nel mio caso particolare, sì, appunto, è una storia, tra virgolette, come posto di lavoro, tra virgolette, maintainer di React Native è la posizione che ho ottenuto più a lungo in maniera costante, perché sono più di 4 anni adesso. Avevo iniziato a essere ufficialmente maintainer da gennaio 2018, quindi adesso sono 4 anni e mezzo, ormai andiamo ai 5. E praticamente quello che è successo è che dal 2017, da quando mi ero spostato a Londra, ero entrato in contatto con questa comunità molto molto attiva JavaScript, proprio anche a livello umano. Cioè, adesso purtroppo dopo il Covid non è più tanto così, però a quei tempi letteralmente c'era un meetup di JavaScript ogni settimana, praticamente. E questo mi ha dato modo di entrare in contatto con tantissime persone, tantissime esperienze diverse, e come poi succede normalmente in questi giri, entri a parlare con dei recruiter, questi recruiter, perché appunto c'è anche ci sono tantissime startup qua a Londra, e quello che succede è che parlando con un recruiter lui mi fa ah, guarda che comunque un buon modo per, come dire, renderti più attraente per delle posizioni sarebbe anche fare open source. Lì per lì non ci ho dato tanto peso, poi sono andato a una conferenza di React Native e anche lì parlando nei corridoi, no? Un po' quell'aspetto carino anche del incontrarsi nel mondo reale con altre persone che lavorano con la tua tecnologia, finisco a parlare con Gant Laborde, che è una persona uno dei mostri sacri, diciamo, di questo ecosistema. Anche lui mi dice, ma guarda, c'è questa libreria in particolare che avrebbe bisogno di una mano, potrebbe essere un'idea, no? Se vuoi buttarti, lanciati. E allora poi da lì inizio a lavorare su questa libreria, che adesso è conosciuta come Rack Navigation, e io ci ho lavorato un pochettino in una fase in cui era un po' in crisi, quindi è stato un po' un battesimo di fuoco. E entrando nel giro di Rack Navigation sono entrato in contatto con i maintainer di Rack Native e poco per volta ho iniziato anche a, a rispondere alle issue dentro la repo principale. E l'ho fatto in una maniera un po' consistente, un po', come dire, anche molto, se vuoi, gentile. Cercavo proprio di essere proattivamente di supporto a chi apriva le issue, ad aiutarle a risolvere i problemi. E a quel punto lì uno degli ingegneri di Meta, ai tempi era ancora Facebook, fa, senti, ma ti possiamo dare il ruolo di maintainer così hai l'autorizzazione necessaria per chiudere le issue. E poi da lì appunto mi hanno iniziato a dare più fiducia, da metà a fine 2018 mi hanno permesso anche di fare le release, e quello è un ruolo che in un certo senso tengo tuttora. Adesso sono appunto 4 anni che faccio release, la mia prima release è stata 0.57.4, se non ricordo male, e adesso siamo a 70.2.
Mi metto in mezzo con una domanda, che mi è venuta un po' una curiosità, perché ho detto, Meta mi ha contattato, cioè Facebook ai tempi, Facebook mi ha contattato dicendo, ok, vuoi essere maintainer, vuoi occuparti delle release. Non so se puoi rispondere, ma non ti hanno detto, visto che stai collaborando a questo progetto, vieni a fare un colloquio con noi, ti possiamo magari... Vieni a lavorare su React Native, ma da dentro Facebook.
No, in realtà non è mai successo, devo dire. Mi era capitato di parlare con dei recruiter prima di iniziare a fare open source, ma da quando collaborano in realtà non c'è mai stato... non c'è mai stata questa conversazione. Un po' perché credo... C'è anche un valore aggiunto quando hai un progetto così grosso ad avere persone che ti portano il punto di vista della community più larga. Una particolarità di Rack Native è proprio che è un progetto che è usato tantissimo sia dentro Facebook che fuori, ma dentro Facebook è parte della stessa monorepo, quindi della stessa base di codice di tutto il resto praticamente. Questo cosa vuol dire? Che mentre noi esternamente usiamo React Native tramite NPM, installiamo le nuove versioni, internamente loro sono sempre sull'ultima versione. Loro non hanno bisogno delle release e loro lo possono usare in una maniera un po' diversa. E questo porta a due esperienze di come vivono il codice molto molto diverse. E quindi, ad esempio, non dovendo consumare le release, non si preoccupavano di farle, non dovendo consumare le release non usavano neanche, per dire, lo stesso tooling, cioè la CLI che Rack Native usa, e difatti non è neanche parte del progetto principale, è mantenuta in una repo a parte da una compagnia che lavora tanto nella community. E quindi secondo me c'è sempre stato un po' quel valore aggiunto proprio non avermi dentro. Poi qui entriamo un po' nella sfera più personale, io ho sempre un po' i miei dubbi a lavorare così tanto strettamente con una compagnia come Meta, anche perché appunto secondo me è un po' difficile ogni tanto separare, no, il progetto dalla compagnia, no? Mm-hmm. Quindi sì, tutto sì, quello sì, che senti o quello che succede nelle news, sì. E quindi non è mai stato neanche tanto nei miei obiettivi, non penso che avrei detto immediatamente sì, vengo. E anzi, adesso che sono a Microsoft, quasi è a maggior ragione più conveniente per loro che io sia qua, e anche per Microsoft che io sia qua, perché permetto proprio un po' alle due compagnie di lavorare un po' meglio su questo progetto in una scala un po' più, anche più grossa, e permettere, diciamo, a tutti di avere un impatto un po' maggiore per il benefit della community intera e non solo Facebook.
Certo. E una cosa che mi affascina sempre un sacco di chi contribuisce così tanto all'open source è che le feature che vai a sviluppare impattano poi sul lavoro di milioni di sviluppatori praticamente ogni giorno. E da quando contribuisci a React Native, qual è stata la feature che ti ha dato più soddisfazione sviluppare e quella più complicata?
Allora, assolutamente d'accordo. Cioè, io mi ricordo all'inizio quando dovevo fare le release, l'idea che poi qualcuno effettivamente le usasse, mi spaventava tantissimo. Cioè, ero proprio sempre in paranoia, cercavo di testare tutto a manina per verificare che niente si spaccasse, perché poi, cioè, magari le liste complete le facciamo poi dopo, però quando anche solo il fatto che c'è anche solo uno sviluppatore, che tu potenzialmente con la tua release vai a spaccare quello che fa uno. Quindi poi pensi a React Native che viene, credo, ogni settimana viene scaricato 1 milione di volte, tipo una cosa così. Cioè, a un certo punto o inizi proprio a staccare la spina e non pensarci, che è più o meno quello che faccio io adesso. Cioè, io non mi... No, 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 non ci voglio pensare che quando io clicco, ok, pubblica la release, quel codice viene consumato da, appunto, anche solo da tutta la roba Microsoft, no? Cioè, perché poi è colpa mia se qualcosa si spaccano. Quindi quell'aspetto lì a un certo punto una cerca di, in qualche modo, di trovare il suo modo di conviverci con questa, con questa relazione un po' forzata con tutto il resto della community. A livello di feature in sé, in realtà, io faccio i miei PR, diciamo, dal lato pratico non sembrano particolarmente affascinanti. Io non ho mai aggiunto niente di grosso. Questo un po' perché intanto Facebook in primo luogo probabilmente non lo vorrebbe neanche. Cioè, se io aggiungessi un'intera nuova API o un'intera nuova componente, la prima cosa che mi dicono è: Ciccio, questa non la vogliamo. Piuttosto farti la tua libreria a parte e te la tieni tu. Perché comunque, appunto, per quel discorso che facevo prima di React Native, ed essendo che è così integrato dentro il loro monorepo, loro vogliono solo quello che usano loro. Difatti, qualche anno fa c'era stata proprio tutta una fase di estrazione dalla codebase di componenti che non usavano più. E poi l'altro aspetto è che io faccio tanto, diciamo, meta contributions, cioè io lavoro tanto sugli aspetti un po' più organizzativi adesso di React Native. Per esempio, quando ho iniziato a fare il releaser, appunto, le persone che si occupavano delle nuove release erano solo persone della community e di solito erano una persona che si prendeva in carico di fare una determinata release. Quindi Lorenzo si occupa di fare 0.57.4, quindi si occupa di scegliere i commit da mettere nella release, testa tutto e poi fa la release lui, prepara il changelog e tutto quanto. E questo tutto completamente, cioè nessuno di Facebook ti stava dietro, cioè completamente Meta guardava dall'altra parte. Adesso, questa è stata una delle cose su cui, diciamo, ho martellato di più nel corso degli anni. Adesso invece abbiamo quella che chiamiamo una release crew, cioè abbiamo proprio un team di 4 persone, che sono 2 ingegneri di Facebook e 2 dalla community, che per ogni nuova versione minore di React Native, perché React Native è ancora nella fase 0 punto, quindi ad esempio adesso stiamo lavorando con la versione 0.70, e quindi questo team di 4 persone si occupa di tutte le release della 0.70, quindi dalle release candidates, quindi le fasi prima di pubblicare la prima stabile, quindi 0.70.0, e poi fare le patch dopo. Quindi adesso, giusto la settimana scorsa ho fatto 0.70.2. No, aspetta. No, questa settimana. Comunque, questo è stato un grosso obiettivo perché intanto si è trattato di sensibilizzare Facebook al problema delle release, al problema che bisogna gestirle, bisogna farle bene, perché sennò poi la gente si ritrova del codice rotto e non va bene. E poi anche perché adesso c'è tutta una procedura in più, abbiamo tutta una serie di script, abbiamo una serie di testing nel codice che aiutano a fare in modo che appunto le release siano migliori per tutti. Un altro esempio appunto di queste, diciamo, meta contributions è poi quello che adesso si chiama il progetto Partners, per cui Facebook collabora in maniera un po' più ufficiale con tutta una serie di compagnie, e anche quella è stata una roba in cui praticamente io ho dato una buona spinta a farlo succedere. Quindi adesso abbiamo questo Partners Program con, diciamo appunto, Facebook, Meta, Microsoft, c'è dentro Coinbase, c'è dentro Shopify, c'è dentro alcune consulenze che lavorano tanto in React Native come Callstack, Infinite Red e Wix, che è la piattaforma per fare siti web, che è tutto il loro parco app, è anche lì tutto in React Native. Ed è anche lì un progetto abbastanza grosso, perché magari sembra banale, però non tutte le compagnie anche solo ci pensano al fatto che possono parlare tra di loro per risolvere problemi comuni o per risolvere problemi con questa tecnologia che usano. Quindi appunto, forse le cose che mi soddisfano di più sono quelle che non c'entra niente col codice.
C'ho una curiosità, perché dicevi che adesso c'è una crew che decide un po' come gestire le release, no? Quello che mi chiedevo è, prima di questo cambiamento, decidevate, cioè chi è che dava la direzione su come doveva andare avanti il progetto? Direttamente voi maintainer? Quindi
sì e no, cioè Facebook faceva quello che voleva dentro la loro base di codice, okay. Poi i commit venivano messi sulla GitHub di repo e quindi tu ti ritrovavi le cose, quindi okay. Che ne so, adesso per fare un esempio scemo, però se dentro avessero deciso che da domani tutti i bottoni hanno il background rosa, non è che ti dicono un mese prima, guarda, da domani i bottoni sono poi tutti rosa. No, semplicemente tu ti svegli al mattino, guardi la lista dei commit su main e i bottoni sono tutti rosa. Allora tu dici, ah, ok, vabbè. Però a parte quello, sì, era tutto fatto molto a caso, detto proprio intra nos. Cioè, noi ci ritrovavamo la lista dei commit su main, dicevamo, boh, questo sembra un fix che ha senso, lo prendiamo. Ok, hai passato abbastanza tempo dall'ultima release, facciamo il cut della nuova versione, che appunto perché il codice viene tutto fatto sulla main branch della repo su GitHub di React Native, mm-hmm. Quindi le release vengono poi create come branch. Noi branchiamo, creiamo una branch, la chiamiamo 070-stable, e poi da lì facciamo le release, perché in questo modo qua la main branch può continuare a ricevere tutti i commit senza nessun problema, senza nessun tipo di blocco, e noi possiamo dedicarci a, ok, abbiamo tagliato la branch, adesso abbiamo la prima RC per questa versione, la prima release candidate, la testiamo, vediamo cosa funziona, cosa non funziona, in base a quello facciamo del lavoro in locale su quella branch per portarla poi a essere stabile, portarla poi alla 0, ad esempio 0.70.0. Quindi okay. Sì, ai tempi era tutto molto a caso, che spaventa anche un po'.
Prima dicevi, Meta potrebbe non volere che io aggiunga un API molto grossa. E in quel caso come funzionava? Tu potevi aggiungerla, veniva approvata, inserita, e poi a quel punto Meta toglieva oppure la lasciava?
È un'ottima domanda, anche perché penso siano successe tutte le potenziali combinazioni di queste interazioni in quegli anni lì. Cioè, io mi ricordo... allora, forse un altro aspetto che merita spiegare qui è che, appunto, essendo che c'è questa sorta di processo sulla main branch, no? Il codice succede, in un certo senso il codice viene sfatto, viene scritto dentro la base di codice di Facebook e poi viene portato fuori tramite un bot come commit su main, quando tu fai una PR a React Native cosa succede? Non puoi mergiare il PR contro main. Quello che succede è che arriva un bot, lo stesso bot che porta fuori il codice, che prende quella PR e la porta dentro. E quindi okay. Tu quando apri una PR, una pull request per che ne so, modificare qualcosa in React Native, la prima cosa che succede è che quel codice viene testato nella infrastruttura interna di Facebook. E quindi se il tuo codice non, in qualche modo non va d'accordo con quello che Facebook vuole, viene uccisa lì direttamente. Cioè non puoi proprio mergiarla. È proprio la main branch è bloccata. L'unica cosa che può succedere è che quel codice venga importato dal bot, internamente decidono che va bene, l'accettano, la PR viene chiusa, il bot replica il tuo codice internamente e poi il bot prende quella replica e la porta sulla main branch come un commit nuovo. Quindi okay. Questo è un po', diciamo, il flusso normale. Ai tempi che furono, quando io avevo iniziato a essere maintainer, qualche mente malsana aveva deciso di lasciare la possibilità ai contributors, ai maintainers principali, di triggerare questo bot e di dirgli importa il codice. Quindi c'è stata una fase in cui noi maintainers praticamente potevamo portare codice dentro la base di Facebook senza che loro volessero. Ci è voluto molto poco prima che la disattivassero, ovviamente, però appunto c'è stato un momento, però comunque andava sempre attraverso questo ciclo, cioè non è mai stato da PR direttamente merged nella main branch.
Ok.
Io c'avevo sì una curiosità molto simile a quella che poi ha chiesto Eugenio, e quindi da quello che mi sembra di capire, la linea guida generale di cosa si sviluppa dentro React Native la decide Meta.
Sì.
Le aziende che magari contribuiscono perché utilizzano in prima persona il prodotto, se hanno bisogno di qualcosa che non è presente, possono proporlo o devono comunque svilupparsi la loro libreria a parte?
Allora,
cioè c'è possibilità che quella proposta poi venga accettata in qualche modo?
Diciamo che è un po' dove quel discorso del partner program entra in gioco. Diciamo mm-hmm. che adesso questa cosa c'è un po', e queste compagnie possono fare queste proposte, possono fare queste richieste, possono dare feedback anche in maniera abbastanza diretta. Proprio all'atto pratico abbiamo un server Discord che è per i core contributors, per i partners, dove c'è molta collaborazione direttamente con gli ingegneri di Meta, e poi c'è un meeting al mese dove ci si vede faccia a faccia e si parla di questi problemi. Però sì, di base è così, cioè Facebook ha l'ultima parola su tutto, e okay. di solito, a meno che non sia qualcosa che porta vantaggio anche a loro, non viene portato dentro. Appunto, di solito la risposta è ok, fatelo da parte, oppure ok, fai tu il PR, poi io me lo provo, me lo testo, e se funziona allora me lo porto dentro. Anche qua è una okay. zona che ha subito un'evoluzione fortissima, cioè quando io ho iniziato sta roba non esisteva, cioè la comunicazione verso l'esterno di Facebook era praticamente inesistente, e poi poco per volta è stato proprio un po' un lavoro di massaggiare dentro la loro engineering culture che era una cosa positiva e che portava vantaggio anche loro, e difatti appunto in particolare da metà dell'anno scorso abbiamo... c'è stata proprio una fioritura incredibile di questo aspetto di Facebook che ascolta, Facebook che partecipa e collabora con le altre compagnie.
Anche perché il fatto che collabori anche con Microsoft, che poi ne parleremo poi anche in seguito, è una cosa che probabilmente nasce proprio da questa apertura, no? Verso l'esterno, da come mi dici, insomma.
Sì, praticamente sì.
E... invece da un punto di vista più pratico, implementativo, quindi tu quando vuoi fare un'app con React Native scrivi del codice JavaScript e poi questo tu sei in grado di crearti la tua applicazione iOS, Android per esempio e tante altre, e su varie altre piattaforme. Da un punto di vista proprio implementativo come viene fatto questa conversione tra virgolette dal JavaScript che tu scrivi alle applicazioni su Android e su iOS?
Allora, qui praticamente ci sono due risposte. Questo perché React Native in questo momento sta attraversando una fase di migrazione dal vecchio approccio al nuovo approccio. Molto banalmente, una si chiama la vecchia architettura, una si chiama la nuova architettura. Cerco di tenerla ai minimi termini, però nella vecchia architettura, quindi a tutti gli effetti come funzionano la maggior parte delle app che esistono adesso, che sono basate su React Native, quello che succede è che questo bridge non è nient'altro che una coda di messaggi JSON. Quello che succede è che il codice JavaScript ha un elemento di logica dove, diciamo, quello che scrive le lettere per l'altro lato, che prende tutta una serie di comandi, li mette tutti assieme dentro un messaggio JSON, quindi perdi qualsiasi forma di comunicazione sincrona, perde qualsiasi tipo di, anche solo di type safety, perché viene buttato dentro questo, diciamo, pacchetto JSON, viene buttato dall'altra parte al lato nativo, dal lato nativo, diciamo, c'è il ricevente che fa la stessa cosa al contrario, smonta questo pacchetto JSON e manda quei comandi ai component nativi rilevanti, quindi che ne so... c'è il, lo, mi pare si chiami lo UI Manager, che quello lì è un componente nativo che Facebook ha scritto per iOS e per Android. Quello che succede è che quando il pacchetto JSON viene ricevuto dal lato nativo, vengono smontati i messaggi, ci sono dei messaggi di UI, di, che ne so, disegna questo triangolo in questa posizione, e allora viene passato un messaggio a questa UI, a questo UI Manager, e lui lo disegna. Quindi a tutti gli effetti quello che tu hai a schermo è nativo, perché è proprio una componente nativa che esegue quel comando. Però poi quello che succede è che proprio perché c'è questo, diciamo, comunicazione asincrona, comunicazione dove i messaggi vengono buttati un po' tutti assieme alla bene meglio, è molto poco efficiente. E quindi si è deciso di passare a questa nuova architettura, che è quello che adesso Facebook sta già usando internamente, ci ha messo 3 anni a farla, e quello che sta succedendo adesso è che dalle ultime versioni, quindi da 68 in avanti, è anche esposta al resto della community. Quindi adesso, volendo, uno potrebbe già mettersi lì e fare la sua applicazione con la nuova architettura, e in questa nuova architettura questo diciamo enorme bottleneck, questo bridge di mezzo, che era sempre un punto di rischio, se vuoi, perché intanto questa comunicazione è completamente inefficiente, ma anche è un unico canale, quindi tutti i messaggi devono passare lì, quindi hai problemi di lentezza, hai problemi di tutti i tipi. Ecco, nella nuova architettura questo viene a sparire, non esiste più il bridge, non c'è più il concetto di mettere tutto dentro un bundle JSON, ma c'è invece un'interfaccia, cioè quella che molto semplicemente è chiamata la JavaScript Interface, la JSI, quindi JSI all'italiana, e questa interfaccia, che non è nient'altro che un po' di codice C++, permette di avere comunicazione diretta tra JavaScript e C++. Perché C++? Perché C++ è, diciamo, la lingua franca del mondo della tecnologia, quindi se tu hai questo layer molto molto sottile che permette a JavaScript di interfacciarsi con C++, allora poi è molto facile aggiungerci degli intermezzi che gli permettono di parlare tutte le lingue native che vuoi, e quindi tu hai questa interfaccia che, ad esempio, ha un metodo che si chiama hostObject, che ti permette davvero da JavaScript di comandare direttamente il tuo codice nativo, e viceversa. Cioè tu, è come se, anziché avere un ponte, tu avessi delle finestre, e ognuno ha la sua finestra per parlare con la sua controparte direttamente, e quindi si apre tutto il mondo di, appunto, comunicazione sincrona, si apre tutto il mondo anche della type safety, perché essendo che adesso questa interfaccia come controparte a C++, vuol dire che tutto il tuo codice deve essere anche tipizzato sul lato JavaScript, quindi devi usare o TypeScript o Flow, e in questo nuovo mondo, appunto, cambia anche un po' la logica di quelle componenti native che poi vanno a disegnare o che vanno a interagire con i moduli nativi, però appunto è tutto, diciamo, intorno a questo concetto di questa interfaccia JSI.
C'è online, sì, immagino ci sia una documentazione nel caso in cui qualcuno volesse approfondire proprio nel dettaglio. C'è una documentazione su come funziona tutto questo? C'è da vedere il codice? Come...
Allora, per fortuna, e in larga parte grazie a Nicola e Riccardo, seriamente, adesso c'è della documentazione. Se uno okay. andasse su reactnative.dev, in particolare, c'è proprio nell'header principale c'è una sezione architettura che spiega anche molto molto nel dettaglio tutto come funziona diversi aspetti della nuova architettura, in particolare Fabric è l'elemento della UI, lì c'è proprio tutti i dettagli, tutto come funziona. Io adesso ovviamente per questioni di tempo sto semplificando leggermente, però appunto è tutto spiegato in quella sezione lì. E poi invece sotto la categoria Guides, cioè Development Guides, praticamente ci sono 2 aree, una che si chiama la nuova architettura e una che si chiama migrare la nuova architettura, dove invece ci sono molto più nel dettaglio, tipo cosa uno deve fare se un'applicazione React Native vuole passare alla nuova architettura, i concetti base dietro la nuova architettura, appunto tutti i vantaggi. Quindi in particolare la sezione, questa qui, nuova architettura, ha proprio una pagina che è tipo perché ci serve una nuova architettura, è una lista molto ben scritta con tutti i bullet point dei vantaggi che non lo nego, io ho proprio copia e incollato dentro alcune presentazioni interne per spiegare alle mie leadership cosa, come mai bisognava farlo, perché è scritto molto bene, quindi ho detto vabbè, guarda, copia, incolla e via.
E invece noi sappiamo che Microsoft ha, vabbè, un sacco di progetti interni, ma tra questi progetti c'ha anche Xamarin, e che permette di sviluppare applicazioni cross-platform. Come mai non hanno puntato tutto su questa, su questa soluzione, anzi hanno delle persone interne che si occupano di sviluppare e collaborare con Meta per lo sviluppo di React Native?
Questa è una buona domanda. Allora, intanto questo devo dirlo perché sennò poi mi picchiano. Allora, adesso Xamarin è diventato .NET MAUI, che sarebbe Multi-Application UI, qualcosa del genere. Quindi adesso è stato ribrandizzato. E quindi, ma poi tanto c'è tipo un banner grosso così quando apri la pagina di Xamarin che ti dice l'abbiamo cambiato! no, vabbè. Allora, diciamo, la primo concetto forse un po' su cui bisogna fermarsi è questo aspetto di una soluzione che funzioni per tutto. Cioè, è un po' un mito che sarebbe meglio sfatare. Cioè, non esiste una soluzione unica per tutti, ovunque. In particolare in un posto come Microsoft, che è enorme. Cioè, io non ho idea di quanta gente ci sia, ma mi pare siamo alle decine di migliaia, se non le centinaia di migliaia. Poi vabbè, appunto, vedendola da dentro, figurati far collaborare sezioni diverse e la fine, no, non esiste. No, vabbè, il punto è che soluzioni diverse a problemi simili possono tranquillamente coesistere. Anche solo, guarda per esempio Google, che ha Android, ha Fuchsia e ha Flutter, per dire. Cioè, alla fine sono tutte robe che competono un po' l'una con l'altra. Anche Kotlin, in un certo senso, va a competere con Java. Cioè, c'è sempre abbastanza spazio per tutti, di solito, soprattutto nelle compagnie grosse. Ha senso porsi il problema e scegliere uno stack tecnologico per un singolo prodotto, magari in una realtà piccola, quando inizi a dover lavorare su, ad esempio, il mio team è dentro Office, quindi, che ne so, Word, Excel, PowerPoint, tutte queste app qua, se non sbaglio, probabilmente sono più vecchie di tutti noi tre di almeno 10 anni, no? Quando hai queste cose che vivono da così tanto tempo e sono così grosse, probabilmente se uno, diciamo, potesse fare il portafoglio di tutti i diversi stack applicativi che ci sono attivi quando apri Word, tipo probabilmente hai una mappa, che ne so, 20 pagine, un libro di 20 pagine con tutte le tecnologie. Quindi, appunto, dire ah sì, c'è questa soluzione, dobbiamo puntare tutto su quello, non è neanche nel nostro interesse. Xamarin ha senso, ad esempio, per sviluppatori che usano C Sharp, sviluppatori nel mondo .NET. Quindi, ad esempio, molti sviluppatori che guardano magari a fare desktop e nel frattempo ottenere un'app mobile. E, se vuoi, anche un po' sviluppatori old school, in un certo senso. Adesso dubito che ci sia tanta gente che all'università, vabbè, magari all'università qualcosa di C Sharp adesso lo fanno ancora, però poi posizioni lavorative che ti dicono guarda, vieni qua e fai C Sharp, penso siano molte meno, ad esempio, di qualcosa come React Native dove usi JavaScript. Cioè JavaScript, adesso sono anni e anni che surveys tipo Stack Overflow dicono ragazzi, cioè tipo il 60% degli sviluppatori usa JavaScript, quindi Microsoft ovviamente deve anche farsi quel tipo di problema. Ok, come faccio ad assumere abbastanza persone? Devo usare tecnologie che hanno quel bacino di sviluppatori così grosso, no? Quindi JavaScript in questo senso qua è molto attraente per una compagnia come Microsoft e compagnie di, diciamo, dimensioni simili, proprio perché ti dà la possibilità di, diciamo, buttare le reti in un mare un po' più ampio, no? Poi, Xamarin in particolare era una compagnia a parte che poi è stata comprata da Microsoft, quindi c'è anche quell'aspetto lì di probabilmente c'erano anche altri aspetti, tipo, che ne so, magari, adesso non lo so, sto speculando, magari volevano anche solo acquisire alcune delle competenze, acquisire alcuni aspetti dei loro stack tecnologici, e in quel senso lì, appunto, possono tranquillamente coesistere. React Native, come dicevo anche prima, in realtà ha un grosso vantaggio, che non è solo questo aspetto di JavaScript, ma anche questo aspetto di essere molto facile da aggiungere in cima a progetti preesistenti. Cioè, non facile, non è vero, non diciamo... No, devo togliermi un po', diciamo, gli occhiali rosa verso React Native in questo momento. Non è facile aggiungerlo su un'applicazione, diciamo, fare l'approccio brownfield, però c'è, cioè, questa possibilità qua apre la porta a tantissime cose. Anche solo perché davvero la battuta, no, un po' nel mondo dell'informatica è che se vuoi davvero fare i soldi impari Pascal, poi vai dalle banche, perché così ti devono tirare dietro tantissimi soldi perché non trova nessuno. Perché tutta la roba delle banche è ancora ferma a quei primissimi, vecchissimi, orribili linguaggi di codice, e quindi fanno fatica a trovare. No, Microsoft non vuole ritrovarsi in quella posizione lì sulle sue applicazioni più grosse, e quindi cosa fa? Si adatta ed evolve.
Una curiosità riguarda al fatto di utilizzare React in altri, magari, software già esistenti, quindi di aggiungerlo. Facile... In che senso? Cioè, facile quanto, e soprattutto in quali casi è possibile aggiungere parti scritte in React Native? Cioè, ti faccio un esempio. C'ho un'app scritta in... per qualsiasi motivo magari mi serve una cosa del genere, non so se c'è un motivo valido, ma vabbè, faccio un esempio stupido. Ho un'app scritta nativamente in Swift per iOS, voglio aggiungere qualcosa fatto in React Native. Cioè, questa cosa è possibile? Ha senso?
Sì, sì. Appunto, diciamo che in particolare adesso con la nuova architettura è molto più facile. Cioè, qualsiasi, ovunque gira C++, tu puoi aggiungere React Native, praticamente. Questo per darvi un po' l'idea. Uh-huh. Io mi ricordo anni fa, c'era a una delle principali conferenze di React Native, un principal architect, credo, in Sony. Quindi, ad esempio, Sony... Una delle cose che fa con React Native è l'app di PlayStation, cioè se tu hai l'app di PlayStation installata, quello è React Native. Però quello che dicevano, appunto, erano ancora i primi tempi in cui si iniziava a parlare della loro architettura, il talk era proprio intitolato portare React Native sul prossimo miliardo di device. Perché appunto questo elemento di comunque... concettualmente JavaScript che tramite qualcosa controlla il mondo nativo, apre davvero la porta a qualunque sistema nativo. All'atto pratico, appunto, secondo me è un aspetto dove comunque ci sono dei problemi, e secondo me ti serve comunque avere qualcuno con dell'expertise di quel mondo nativo. Si può fare, c'è della documentazione che mi pare si chiami, se una sezione apposta che è tipo build React Native from source o qualcosa così. Comunque c'è tutta una sezione per fare questo approccio brownfield, ma comunque è più complicato che non fare un'applicazione greenfield. Perché lo puoi fare e perché lo vuoi fare? Appunto, i motivi possono essere tantissimi, da davvero anche solo fare un test, o che ne so, ad esempio, forse l'elemento potenzialmente più becero, l'esempio più becero che mi viene in mente è aggiungo React Native per metterci React Native Web View e poi ci carico la mia pagina web in React Web o qualcosa così, no? Se, che ne so, sei in una startup, sei in crunch time, devi aggiungere assolutamente questa feature dentro, boom, sbatti tutto dentro una web view e via, no? Perché magari ce l'hai già sul sito web. Appunto, i motivi possono essere tantissimi. È un'opzione, è fattibile, appunto, l'approccio brownfield. Poi vabbè, io forse adesso la vivo un po' più pesante in un certo senso, perché noi siamo anche maintainer di React Native Windows, React Native macOS. Noi abbiamo un enorme interesse ad avere questi approcci brownfield funzionare, però ovviamente, cioè, per dire, anche solo prima nominavo Office, Outlook e Teams. Tutti e tre si sono scelti in modi completamente diversi di fare questo layer brownfield per metterci dentro React Native. Quindi... cioè, appunto, se vuoi, questa flessibilità viene al costo di tanto custom, vuol dire che poi magari fai le cose in modo diverso anche all'interno della stessa azienda.
E invece, visto che hai nominato un sacco di aziende, sono curioso quali sono i progetti più grossi che utilizzano React Native, perché hai già nominato Sony, Coinbase, Microsoft con i prodotti che hai già detto. Secondo te quali sono i progetti più grandi?
Ce ne sono tanti. Vabbè, tipo, appunto, se prendete il vostro cellulare, cari telespettatori, no, non siamo neanche in televisione, che dico. No, comunque, Allora, sicuramente tutte le app principali mobile Microsoft sono... penso Outlook sia la più usata a livello globale tra le nostre. No, adesso potrebbe essere una boiata, però mi pare di sì. Poi, vabbè, tutto il parco Xbox. Qualsiasi app dell'Xbox che tu abbia installato anche sul desktop, tutto Rack Native. Vabbè, Skype, un altro gigante. Quella è Greenfield addirittura. Poi vabbè, ovviamente Facebook, una parte, tutta l'app di Marketplace, scusami, la tab del Marketplace, quello è tutto Rack Native, che è il motivo per cui Rack Native vive nella monorepo dove c'è la Facebook app. Poi vabbè, un altro esempio.
Curiosità, e il resto dell'app?
Il resto penso sia Facebook? Tutto nativo. Sì. Oh. Perché...
avrei immaginato che fosse tutto fatto con Rack Native.
No, so che altre app usano Rack Native, so che Facebook, cioè tipo tutto quello Oculus è Rack Native, però anche lì entra proprio un po' il discorso della compagnia grossa con delle app che magari davvero sono lì da più tempo di quanto la tecnologia esista, no? E se vuoi... sì, sarebbe bello riscriverla tutta con l'ultima versione di tutte le ultime cose, così usi, che ne so, Kotlin, piuttosto che... però è un costo enorme, soprattutto per delle app grosse, anche solo per non perdere in retrocompatibilità, no? Quindi quando si guardano le app grosse, purtroppo c'è sempre un po' questo aspetto, magari che uno magari non ci pensa tanto sul momento, però se per un'app così grossa... se vuoi mettere tutto all'ultimissima versione vuol dire che ti tiri via lo 0.01% di utenti su un'app che è installata miliardi di volte, vuol dire comunque una quantità significativa, allora non lo fai, no? Poi vabbè, chiaro. Per dirne un altro paio che magari usiamo un po' tutti, Discord, tutto Rack Native, App.io, giusto, mi ero dimenticato, questa me l'ero segnata, App.io, l'app ufficiale del governo italiano, quella lì, quella è Rack Native, ed è anche open source.
Quindi se volete... molte le usiamo senza nemmeno saperlo, in pratica.
Sì,
rendiamo conto che stiamo usando...
Sì. Ma facevo questo ragionamento con uno dei, diciamo, dei capi di Rack Native, e che con... se avete presente, no, adesso anche tutti i cellulari più o meno vengono con un po' di bloatware, no? Chi più, chi meno. Comunque qualche app preinstallata c'è. E bene o male, ma tra Microsoft e Facebook praticamente vuol dire che la maggior parte dei cellulari venduti al mondo hanno Rack Native dentro. Che è una
già
roba...
di base in partenza,
sì, cioè, che lo vogliono meno comunque qualcosa c'è, appunto, anche una di quelle cose che uno non ci deve mai pensare, perché se inizia a pensarci poi no, non fai più niente perché hai paura di tutto, però no, son quelle cose che uno ogni tanto fa, quelle cose e dice oddio.
Prima di chiudere ti faccio un'ultima domanda che nasce un po' dal fatto che in passato ci è capitato di usare dei framework alternativi a React Native, e il problema che vedevamo è che praticamente facevamo la nostra applicazione, funzionava per carità, però il problema è che ti trovavi poi a sviluppare un'applicazione che magari andava a girare su iOS e c'aveva il design di Android, se la sceglievi di usare il design di iOS poi ti trovavi su Android ad avere un design che non era proprio a casa sua, oppure ti trovavi magari a fare l'app desktop che però non era molto integrata con, ad esempio, con le shortcut di sistema, per esempio su macOS questo, e c'erano alcune feature che non erano sviluppabili, che non potevano essere sviluppate direttamente. Un esempio era, all'epoca erano appena usciti i widget su iOS, e quello non, a quanto pare all'epoca non era fattibile, non so poi nel mentre se si è evoluta la cosa. Questo con React Native come funziona? Nel senso, sia da un punto di vista di proprio di UI, sia da un punto di vista di feature, è possibile sviluppare tutto quello che è possibile fare con... nativamente, oppure c'è qualcosa che in alcuni casi magari è richiesto che venga sviluppata nativamente?
Allora, anche qua diciamo tornano un po' delle cose che abbiamo già menzionato, tipo Rack Native fa solo quello che Facebook vuole, e anche che Rack Native è molto molto piccolo in un certo senso, cioè la base di codice di Rack Native appunto gli abbiamo tirato via tutta una serie di componenti proprio perché Facebook non voleva più averci a che fare. E questo cosa vuol dire? Che per coprire un po' quelle mancanze, per aiutare gli sviluppatori, è entrato tutto un parco enorme di librerie di terze parti, no? Quindi anche il problema è che nomini tu della UI. Il mio primo pensiero che viene è che probabilmente, proprio perché, diciamo, quello che React Native ti dà di base sono proprio solo elementi piccoli, magari vi siete appoggiati su una libreria di UI e quella libreria aveva, diciamo, non era sviluppata secondo i crismi, no? Cioè adesso, per dire, ora come ora, quel problema lì secondo me non c'è se usi qualcosa tipo Native Base, che è una libreria UI che adesso sono anni che c'è, che è sviluppata benissimo, lavora anche bene molto con il lato web. Quindi, diciamo, l'aspetto UI forse ti rispondo un po' così barando, no? Probabilmente era una libreria. Diciamo che di solito l'obiettivo di React Native, la libreria in sé, è essere proprio solo esporti e poter controllare il codice nativo passando da JavaScript. Quindi il fatto che una cosa sembrasse Android su iOS e viceversa, a me suona un po' di qualche elemento in più che è stato messo in cima. Per quel che riguarda l'aspetto di usarlo su desktop, appunto essendo Microsoft, essendo che siamo noi a sviluppare queste due librerie in più, purtroppo non abbiamo tutta una serie di feature, è vero. Lato Windows stiamo cercando di migliorare adesso, per dire, Windows riesce a fare le release abbastanza vicine alla controparte iOS Android, cioè quando io faccio una release per Core di 0.70 di solito ne giro di una o due settimane, e React Native Windows 0.70 c'è, però macOS, per dire, è ancora molto indietro. Ci stiamo lavorando, sta migliorando, però ci vuole ancora un po' di tempo. Per l'aspetto in particolare della tastiera, questo è un angolo dove, diciamo, tutto il discorso accessibilità, questa è un'area che soprattutto nell'ultimo anno molta più gente sta martellando un po', perché adesso ci sono io come ponte e Microsoft ci tiene tanto all'accessibilità, quindi abbiamo proprio un interesse diretto. Ma per dire, anche Discord, una delle poche cose che, diciamo, gli sviluppatori di Discord, nel Discord degli sviluppatori core, tira fuori spesso è proprio questo aspetto dell'accessibilità e degli shortcut da tastiera. Quindi, se vuoi, lì so che appunto nell'ultimo periodo c'è stato molto più interesse. Per fortuna, tra virgolette, in quest'area adesso c'è anche Meta, che l'app di Facebook Messenger la fa con React Native Windows e React Native macOS. Quindi, ad esempio, abbiamo iniziato da un annetto a questa parte a fare proprio un meeting una volta a settimana tra, diciamo, il team React Native Desktop di Meta e i team di React Native macOS e React Native Windows di Microsoft, proprio per farli parlare e farli collaborare di più. Quindi è tutta una cosa in evoluzione. Per tornare all'altra domanda di puoi fare tutto quello che puoi fare con un'app puramente nativa, ti direi, ora come ora, magari solo l'80% delle tue casistiche sono coperte da React Native. Cosa lascerei fuori proprio di default sono i videogiochi o le app dove devi fare enorme quantità di processing. Ci sono alcuni esempi tipo Babylon.js, che è un game engine basato JavaScript che usa React Native, però personalmente ti direi, se vuoi fare un videogioco per mobile, guarda, non usare React Native, non ti conviene per ora. Magari tra due anni, quando la nuova architettura sarà completamente fuori, il rollout sarà completo e tutto l'ecosistema sarà più integrato con la nuova architettura, secondo me è un discorso poi da rifare. Cioè quel 20% che adesso React Native non riesce a coprire, secondo me ci saranno addirittura alcuni casi in cui React Native sarà più performante che nativo puro.
Ma questa cosa dei videogiochi, per il motivo che dicevi della nuova architettura o anche per il fatto che magari sviluppandolo nativamente hai accesso a, non so, delle API, delle librerie native che sfruttano meglio l'hardware?
Ma tutto quello che è accessibile da nativo, con React Native ti puoi fare il tuo binding e quindi okay, c'è anche accesso. Per me è proprio più un discorso di quello che dicevamo prima, che la vecchia architettura non va bene quando devi fare tantissime operazioni al secondo. Quindi anche solo l'esempio classico, e tu fai una lista lunghissima di elementi, inizia a scrollare velocissimo con React Native Vanilla, a un certo punto quello che succede è che vedi dei flash bianchi perché non ha avuto tempo a mandare messaggio di disegnare quelle linee prima che tu fossi lì. appunto, okay. Adesso ci sono alternative, puoi aggiungere le librerie che applicano degli altri metodi, quindi risolvi il problema già. Però quello, se vuoi, è un po' l'esempio classico dei limiti della vecchia architettura e del motivo per cui su quelle categorie lì, appunto, highly computational, direi, guarda, bello, bello, grande, vai, guarda, React Native non ti conviene. Però c'è, cioè, diciamo, okay, per tutte le app che di solito sono una lista con qualche elemento che devi far vedere, che a vedere così la maggior parte delle app va benissimo.
Ok, siamo arrivati in fondo alla puntata. Già durante la puntata hai nominato qualche link che poi metteremo nelle note, quello della documentazione. Ti chiediamo di lasciare i tuoi contatti, non so se vuoi Twitter, LinkedIn, quello che preferisci, e non so se poi hai anche dei talk, dei altri podcast, qualcosa da aggiungere che magari può essere interessante per chi vuole approfondire l'argomento. Lo mettiamo tutto nelle note della puntata.
Certo, volentieri. Intanto grazie per avermi avuto, è stato un piacere, nonostante tutti i problemi qua, ci sono dei lavori, spero che non si sia sentito niente.
No, non abbiamo
tutto perfetto. Male. E, allora, ti rispondo con un link solo, che è kelset.dev, sì, il mio, okay, sito. Da lì è facile, apri, c'è il mio logo e ci sono tutti i link a Twitter, email, LinkedIn, chi più ne ha più ne metta. I miei DM sono aperti su Twitter, quindi se preferite Twitter potete scrivermi lì, un'email va bene, LinkedIn va bene. Solo per favore, se mi scrivete su LinkedIn, non mandatemi solo la richiesta di contatto, perché io non accetto la gente a caso. Scusate, cose di privacy, sicurezza che a Microsoft ci fanno una testa tanta. E sempre sul sito c'è una pagina che è proprio sia i post che i talk. La maggior parte ovviamente sono in inglese, quelli in italiano hanno l'emoji della bandiera italiana lì. E molto volentieri, chiunque, fatemi pure domande, molto volentieri cerco di aiutarvi.
Che poi dico questo e poi concludiamo, visto che hai citato il sito, io su LinkedIn ti ho trovato perché qualche mese fa, ormai penso, ormai è passato un po' di tempo, avevi fatto un post riguardo al cambiamento del tema che usi sul sito. E avevo trovato questo post, mi era piaciuto tra l'altro anche il design, e avevo copiato, tra virgolette, il tema, prendendo avevo poi trovato, insomma, il sito dello sviluppatore, mm-hmm, Congo, qualcosa del genere.
Sì, che oltretutto, sviluppatore React Native, io odio sviluppare web, odio React, lo trovo troppo... Io volevo un sito semplice, ho trovato questo Hugo, che è basato su Go,
sì.
Con questo tema, Markdown, due file, perfetto, facile, semplice. Oh, così dovrebbe essere lo sviluppo web, perché lo fanno, sì, tanto difficile.
Concordo. Va bene, Lorenzo, grazie ancora per la tua disponibilità, davvero grazie. Ci ha fatto piacere fare questa discussione su un tema che avevamo trattato sempre, forse poco, se no addirittura mai.
Forse
no. Non lo so, nello sviluppo...
No, React Native così no, no. Secondo me non l'avevamo mai.
Altri sistemi alternativi sì, React Native no, però vabbè. Quindi grazie ancora davvero per la tua disponibilità, e per chi ci ascolta ci sentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana. Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!